Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ricordiamo oggi in particolare la Chiesa di Roma, nella festa della dedicazione della Basilica Lateranense. Preghiamo per il Papa, per il suo compito all'interno della Chiesa, delle Chiese, nel servizio della carità, primato della carità. Preghiamo per la comunione fra tutte le Chiese e i loro Vescovi, come recita la regola nostra, riprendendo le parole di Ignazio di Antiochia.
Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetti 28-37. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Parola del Signore.
L'ultima parte, versetti finali del discorso così chiamato escatologico, apocalittico di Gesù, prima della sua passione. L'ultima parte è molto parenetica, esortativa, però contiene ugualmente affermazioni che riprendono, che è tutto fondato ovviamente sulle affermazioni e cose dette prima da Gesù nei versetti precedenti. All'esortazione comunque è rivolta dall'ultimo versetto, c'è anche un'estensione: quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Andiamo insieme il testo. Sono diverse difficoltà già rilevate, osservate diverse volte, vediamo ora.
Ma dico una cosa io brevemente, perché Giovanni Paolo ieri l'ha spiegato questo testo, in quanto il testo di Matteo delle dieci vergini portava proprio i versetti simili, nessuno lo sa il tempo, nessuno, vabbè, e quindi l'ha già diciamo spiegato. Ma io volevo dire che questa generazione vuol dire ogni generazione, cioè è un discorso scatologico, però quando dice questa generazione, cioè quello che accade a questa generazione, che è per ogni generazione nei secoli, quindi c'è la caduta di Gerusalemme nel 70, che è appunto la distruzione del Tempio, quando moriremo, per noi è la fine del mondo, è l'incontro col Signore, quindi a questa generazione succede così, però è un discorso appunto molto consolante, perché ci sono i segni della vita nuova, c'è questo fico che germoglia e c'è questa parola che dura in eterno, la parola di Gesù, che appunto quel versetto dice, il 31 appunto, che è di una grande rassicurazione, e c'è anche in altri testi, c'è, per esempio c'è in Isaia 48, c'è il versetto 8, c'è questa stessa affermazione, poi anche in altri testi, in altre, nei salmi, quindi ci fidiamo nel Signore e cerchiamo appunto di stare attenti, vegliando, stare attenti vegliando, e c'è un passo parallelo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetti 1-10, ci dà diciamo la ricetta di come vivere questo tempo.
Ma io intervengo dopo Gemma perché ho pensato un po' alle stesse cose. E nei giorni scorsi è stato accennato che qui non si parla della, si parla solo della distruzione del Tempio e non del ritorno del Signore. Io non sono mai stata, cioè non sono mai riuscita a leggere questo testo in modo così univoco, non mi sembra possibile. Ci sono troppi accenni a un'apparizione, a un ritorno glorioso di questo figlio dell'uomo. Ecco, quindi e forse per la prima volta quest'anno riesco a dipanare un po' il discorso alla luce di alcuni commenti che riportano queste teorie o credenze, aspettative che si attendevano la distruzione del Tempio in modo per mano di un Messia glorioso e la costituzione di un nuovo Tempio non fatto da mani d'uomo, cioè, quindi che legavano le due cose. Io non so, naturalmente non sono assolutamente in grado di spiegare tutti i particolari di questi testi che rimangono in gran parte oscuri, però come linea generale mi sembra che questa teoria possa mettere insieme, possa risolvere insomma o chiarire almeno alcune cose rispetto a quello che diceva Gemma. Quindi, che io ritengo si parli della parusia, c'è questa parola misteriosa, quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli di Dio e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Io penso che Gesù l'abbia detto perché almeno nella fase in cui lui ha camminato sulla terra non lo sapeva, non perché volesse rispondere in qualche modo ai discepoli, come qualche padre dice. E c'è questa credenza, questa convinzione si deve essere trasmessa anche alle prime generazioni cristiane, perché proprio la lettura di ieri di San Paolo, la prima Tessalonicesi, dice questa cosa: questo vi diciamo sulla parola del Signore, noi che viviamo e saremo in vita per la venuta del Signore non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti, perché il Signore stesso, cioè Gesù stesso, scenderà dal cielo a un ordine, alla voce dell'arcangelo, cioè anche lui, nessuno sa il tempo e l'ora, perché Gesù stesso scenderà dal cielo, ritornerà a un ordine del Padre. Come la sua prima venuta è stata per un decreto del Padre, anche la seconda sarà per un decreto del Padre.
Mi aggiungo a quello che è stato detto adesso, non so se ho capito bene, ma farei una precisazione. Cioè, non si sostiene, o almeno se si riferiva a quello che ho accennato, non penso che non si parli della parusia, o della venuta del figlio dell'uomo. Si parla della parusia o della venuta del figlio dell'uomo. quello che si può ipotizzare è che questo non è la fine del mondo, cioè che l'idea che la parusia sia coincida con la fine del mondo è un'idea che c'è in Matteo, ma Marco non ne parla affatto. È dal nostro punto di vista, siccome noi abbiamo assunto il punto di vista di Matteo dal momento che la parusia non è ancora venuta, allora è chiaro che per noi dire che può sembrare, dire che appunto qui si prevede che tutto avvenga in una sola generazione, che la venuta, la parusia avvenga entro una generazione, sembra dire, anche se non lo dice, sembra dire per noi che la fine del mondo viene entro la generazione. Questo non è. Quindi è solo questa precisazione. Comunque a me sembra è certamente un testo difficile, rimarrà così, e poi si cerca di spiegare le differenze fra gli vari evangelisti e le tensioni interne. Per esempio la frase del versetto 30, è possibile, o si tenta di riferirla non alla parusia ma a ciò che precede. Questo forse vale per Matteo, io ho l'impressione qui che per Marco invece è compreso tutto. E il fatto che il testo che è stato letto di Paolo, secondo me, non dico che lo dimostra, ma attesta che c'era chi attendeva entro una generazione la parusia. Che poi questa sia la fine del mondo è un'altra idea diversa. Ecco, quindi mi sembra che anche qui è un aspetto, se vogliamo, il versetto 29 ha una formula personale, sembra. Voi sapete che è vicino alle porte. Chi sarebbe? Sarebbe qualcuno, probabilmente. Cioè, il riferimento più facile è al versetto 26, cioè al figlio dell'uomo, alla seconda, alla venuta, alla parusia, è alle porte. Se interpretiamo così, il versetto 30 è molto facile che implichi che anche la venuta del figlio dell'uomo è dentro la generazione, perché dice, quando vedete questo, sapete che lui è vicino, e poi aggiunge, tutto questo avverrà entro una generazione. Quanto puoi interpretare generazione, come diceva Gemma, questo è diffusissimo, in tutta la tradizione, nei padri e successivamente anche negli esegeti, perché è uno dei modi per risolvere il problema di questa tensione. Purtroppo nel Vangelo, nell'uso che questa espressione ha, questa generazione implica, nei casi che ci sono, ecco, nei testi, implica sempre i contemporanei, e quindi questa è un'interpretazione che dà un significato un po' diverso. Ecco, a me piace molto comunque unire i due testi, cioè il versetto 30 e il versetto 32, non ci avevo mai pensato in passato, ma se il versetto 30 riguarda questa generazione, la parusia avviene, tutto avviene entro questa generazione, e il versetto 32 fa parte della risposta, anch'esso, sul quando. Entro la generazione, però, rimane che non si sa il giorno e l'ora. E questo mi pare comunque si interpreti un dato molto molto importante, perché diventa il fondamento della esortazione alla vigilanza.
Allora mi inserisco sulla cosa che diceva adesso Giovanni, perché anche a me sembra che tutto questo brano, questo pezzo, risponda al quando del 13.4, dici quando accadrà questo, e a me sembrava che qui fosse chiara almeno una cosa, che ci sono delle cose che si sanno e altre che non si sanno. Allora, si sa che quando il fico mette, quando il ramo del fico si fa tenero e mette le foglie,
è vicino, l'estate è vicino, quindi si sa che il ritorno è vicino, è prossimo. Al centro mi sembrano che ci sia queste parole sue che non passeranno, e questa è un'altra certezza, e su questo, come dire, non ci piove, cioè nel senso che questo si sa. Quello che non si sa è dal versetto 33, non sapete quando sarà il momento preciso. E da qui la grande, appunto un po' come ieri, il grande monito di vigilare.
Sì, allora una cosa la sappiamo, cioè è certa, che lui è alle porte e che viene, questo almeno lo sappiamo, quindi questa generazione, insomma, questa generazione e questa parola serve per tutti, insomma, per tutte le generazioni. Sappiamo che è alle porte, ecco. E, mi è piaciuto molto questo, i versetti 34-37, cioè questa continua veglia, ecco, nostra, della Chiesa, del mondo, diciamo, che è comunque finalizzata appunto alla costruzione e all'attesa di questa nuova vita, tutti dobbiamo vegliare, ecco, mi è piaciuto molto questo, che comunque c'è chi ha il compito di sorvegliare perché si vegli, questo come, appunto dice come un uomo che dà, ecco, quindi è molto importante, guai se si perde il fine per cui si veglia, perché ci potrebbero essere tante veglie, persino chi costruisce una guerra fa una veglia per, ecco, vabbè. E quindi si veglia perché appunto si deve, chi deve venire è alle porte, cioè non è lontano, ecco, è alle porte e io sono alla porta e busso.
Il versetto 30 della pericope di oggi dice: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. È una frase lapidaria. E questa affermazione sembra però andare oltre un determinato periodo storico, oltre un fatto storico quale potrebbe essere la distruzione del Tempio e relativa dispersione del popolo di Israele. In quel periodo storico varie generazioni sono vissute nell'attesa della fine prossima del mondo. Gesù però, conformandosi all'attesa di questo versetto, che trova il suo parallelo al capitolo 9, versetto 1, sempre del Vangelo di Marco, Gesù stesso parla e si esprime ripercorrendo le categorie di pensiero dell'universo profetico e apocalittico di quel tempo, che non forniva però nessuna precisazione alle varie tappe del decorso storico. Inoltre la comunità cristiana avrebbe voluto correggere l'affermazione riportata nel versetto 30, che limitava la conoscenza di Gesù riguardo a un punto così importante di quel periodo.
Ma dico solo che questo versetto 33, fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento, mi ha rimandato al Getsemani e alla richiesta di vegliare. E questo concetto di vegliare, se non erro, è la prima volta che viene fuori e nel Vangelo di Marco, questa necessità di vegliare, e che viene poi anticipato in un qualche modo a quello che accadrà a Getsemani, la richiesta di Gesù di vegliare. Forse l'inizio della passione è uno di quei segni che richiedono di vegliare e di comprendere che sulla base del destino del figlio dell'uomo già si avvera quello che è stato predetto.
Allora concludiamo me piace pensare, una stavolta, che questa generazione in Marco è la generazione dei contemporanei del Signore, degli apostoli, dei suoi discepoli. Non esclude forse, non so come, anche ogni generazione, perché noi viviamo dopo 2000 anni, le cose ancora debbono succedere, non c'è stata ancora la parusia, quindi per forza di cose dobbiamo pensare anche altre cose. Però quando Gesù parla, parla ai suoi contemporanei, alla sua generazione, ai suoi discepoli. E quello che vuole instillare, per cui vuole esortare i suoi discepoli, è l'attesa, è la imminenza, il vegliare, il pregare, perché è imminente. E perciò se pensiamo alla generazione dei discepoli, potevano pensare che doveva essere imminente, perché io penso che venga fra una, due, tre, questa generazione, ma non si sa quando, io penso che per i discepoli doveva essere un'attesa molto, molto vicina della parusia, e anche forse per Gesù, e all'interno forse della stessa generazione, per cui bisognava essere pronti e bisognava vegliare e pregare, come dice. Quando dice, io interpreterei al versetto 29, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che non c'è il soggetto, è vicino, è alle porte, a Cei aggiunge egli è vicino, perché è già stato detto, al versetto 26 viene ricordato il figlio dell'uomo. Io penso che ci sia appunto anche il figlio dell'uomo e c'è tutto il resto, altri lo riferiscono a queste cose, ma le cose... c'è anche il ritorno del figlio dell'uomo, e se c'è il figlio dell'uomo evidentemente ci sono anche tutte le altre cose che lo precedono. Dire che è il figlio dell'uomo e non le altre cose non ha alcun senso, perché tutte le altre cose precedono il ritorno del figlio dell'uomo, e ci sono diverse fasi. Quindi se egli è vicino e alle porte, il figlio dell'uomo, e la parusia, e allora anche tutto il resto è vicino e alle porte. Poi l'altra cosa, al versetto 32 si dice che rispetto a quel giorno, a quell'ora, in tempi precisi, al momento, keros, che vuol dire il momento, non tanto un tempo vago, ma un momento preciso, che è all'interno, che può essere visto all'interno di questa generazione o delle generazioni, ma anche di questa generazione, quindi non è una contraddizione. Da una parte afferma non passerà questa generazione finché il figlio dell'uomo non ritorni, e poi dice non sapete né il giorno né l'ora, ma è sempre all'interno, può essere visto all'interno di questa generazione. Comunque a me piaceva vedere come qui cambiano anche i termini, nel senso che non parla del figlio dell'uomo, e parla del padre, parla del figlio e del padre. È l'unico testo in Marco in cui Gesù si esprime così, non usa la categoria del figlio dell'uomo, usa la categoria semplicemente del figlio, e ricorda il padre che sa tutto. E ho pensato, quello che vuole sottolineare è anche nel ritorno, è un atto di obbedienza al padre. È molto, mi piace pensarlo così anche per il figlio, il quale non sa, perché è un atto, in questo modo viene presentato, un atto di obbedienza totale al padre. Non c'è solo la passione, non c'è solo, noi diremmo oggi, l'incarnazione, anche se qui non è contenuta, ma c'è anche il ritorno. È tutto è veramente il segno in cui Gesù consegna già nell'intenzione o nelle sue parole il regno al Padre. Preghiamo dunque insieme, diciamo ascoltaci o Signore.
Ascoltaci o Signore. In questa festa in particolare preghiamo appunto per Roma e la sua Chiesa, per Papa Francesco, perché il Signore lo assista, gli dia forza, luce e consolazione. Preghiamo. E per chi stenta nel comprendere il ministero e il magistero di Francesco, perché il primato della carità tocchi il cuore di ogni uomo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutte le chiese, perché ci sia dato presto di vederle raccolte in unità, preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Per tutti i credenti in Gesù, perché ci sia dato un cuore che veglia e la sincera e costante invocazione del presto ritorno dello Sposo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre preghiamo per tutti gli ammalati, in particolare per tutti coloro che sono flagellati dalla situazione di epidemia, per chi è vicino alla morte ed è solo, per chi non riceve alcuna cura. Preghiamo. Preghiamo oggi per l'America e per tutto il mondo occidentale, perché la situazione che si va profilando sia occasione che riporti al mondo giustizia e solidarietà sociale. Preghiamo.
Preghiera per la sorella, per Luisa, la sorella di Ageo, morente, e una preghiera anche per papà di Federica, moglie di Daniele Cantini. Chiedono preghiere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Signore, per tutti i bambini di catechismo, in particolare quelli che faranno la prima comunione. Preghiamo perché possiamo, se il Signore vuole, continuare il cammino o comunque trovare modi per continuarlo se per caso non sarà più possibile, perché possiamo avere anche la gioia di poter continuare a trasmettere la fede, e così anche per tutti quelli che ci chiedono un aiuto nella lettura della parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare anche in questo tempo per tutta la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti, perché il Signore ci aiuti a comprendere la sua volontà e a metterla in pratica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Le altre intenzioni che ciascuno di noi porta nel cuore. Presentiamo insieme tante persone e situazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutti i morenti di queste ore, sempre preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.